Tre soldi, i documentari di Radio 3. Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile di Massimo e Ivan Carozzi.
Aprile 1979. Nessuno ricorda più quel giorno. È un sabato mattina. Agenti di Digos, polizia e carabinieri sono in azione in tutta Italia, in particolare nelle città di Padova, Rovigo, Milano, Roma e Torino. Bussano alle porte di docenti universitari, pubblicitari, giornalisti. Appartengono tutti all'area della cosiddetta autonomia. Ho un'organizzazione che non c'è più e si chiamava Potere Operaio. Gli ordini di cattura sono firmati dal sostituto procuratore di Padova, Pietro Calogero. Per la prima volta nella storia della Repubblica, fra i 45 capi di accusa figura anche l'articolo 284 del Codice Penale, insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Tra gli arrestati spicca il nome di Antonio Negri, detto Toni, ordinario di dottrina dello Stato all'Università di Padova. Poi ci sono Franco Piperno, Oreste Scalzone, Mario Dalmaviva e molti altri. Il processo si celebra a Roma, nell'aula bunker del Foro Italico sorvolata dagli elicotteri. Inizia nel 1983 e si chiude con la Cassazione nel 1988. In quei 5 anni ci saranno tempi morti, occasioni di confronto fra lo Stato e i suoi presunti sovvertitori e qualche momento di tensione.
Blocchi stradali, incendi, devastazioni! Questo vi dovete ricordare, signori giudici popolari, quando parleremo dell'insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Questo vi dovete ricordare! Dovete mettere la vostra memoria, perché sarà la memoria storica della magistratura! Abbiamo un'infinità di rapporti in cui si parla di blocchi statali, incendi, devastazioni, spari, arma da fuoco, a Roma, a Bologna, a Milano.
Ah, ma come dobbiamo fare? Ma non è possibile, ma pubblico, ma avvocato, ma come devo fare io? Ma abbi pazienza, sedetemi tutto al posto nostro, non è possibile sta storia.
Io avevo intenzione di introdurlo io a questo confronto ideale con Negri. Per fortuna è venuto Funale.
No, mi scusi dottor Marini, ma io da questo punto di vista non posso che andarmene. Ma come?
Quello che io avrei voluto far dire leggendo gli interrogatori di Negri.
Dottor Marini, le posso dire una cosa dal punto di vista...
Sta dicendo le stesse cose che avrebbe detto Negri seduto a questo posto.
Ma
Negri, che non ha avuto il coraggio di avere il confronto con Ferrante qui.
Ma non è affatto vero.
Io infatti sono stato preso l'interrogatorio di Negri.
E ci sono gli atti del processo che dimostrano che non dice le stesse cose. Non le dice le stesse cose.
Ma poi non è Negri.
Dottor Marini, mi scusi, dottor Marini.
È così.
Dottor Marini, lei è una persona, glielo dico extra processualmente, potrebbe essere una persona capace di svolgere questo suo lavoro con una dottor Marini, queste cose non sono permesse. Non mi può dire che io da qui sono qui a rappresentare Negri, dottor Marini, perché io su questa cosa sono così da prendermi e andarmene. Mi chiamo Alberto Funaro, detto Chicco, ho 41 anni, spesi bene o spesi male. Ho avuto Toni Negri tra i miei migliori amici per 10 o 12 anni. Questo non l'autorizza a dire che io sono qui a rappresentare Toni Negri, dottor Marini. Questa storia va finita. Mi scusi, dottor Santiapichi, la prego di rinviare un qualsiasi altro discorso a un altro momento. Sono letteralmente indignato.
No, sono stato...
Si accomodi, Funaro, su.
Non rappresentare.
No, ciao.
Si accomodi, Funaro.
L'ipotesi di Pietro Calogero, che verrà poi ribattezzata il Teorema Calogero, è che terrorismo diffuso e illegalità di massa nell'Italia degli anni 70... e parliamo di omicidi, sequestri di persona, rapine, occupazioni di fabbriche ed espropri, furono orchestrati da una cerchia di intellettuali, una organizzazione. Sotto la cui regia avrebbero agito decine di gruppi rivoluzionari, collegati, al di là delle differenze, da una strategia e un obiettivo comuni, la conquista del potere.
anche qui contrasti, diaspore, eccetera, eccetera, i gruppi, adesso non ripetiamo le stesse cose. Ma il contrasto verteva soltanto sulla tattica e non sulla strategia. Perché in effetti tutti costoro volevano dirigere il movimento rivoluzionario per la conquista del potere.
Uno dei primi libri pubblicati sui fatti del 7 aprile si intitola Il caso 7 aprile e lo scrive nel 1980 uno dei più noti giornalisti italiani, l'ex partigiano Giorgio Bocca. Bocca è guidato dalla tipica impuntatura di chi vuole vedere a fondo e distinguere, avendo chiaro in mente la natura di ciò che non è affatto chiaro, ma va ogni volta faticosamente districato. Ciò che va sgarbugliata è la foresta di posizioni e contrapposizioni, volti, storie e percorsi che fu la sinistra extraparlamentare degli anni 70. A Bocca non sfugge neppure la nota farsesca che accompagna quel tempestoso finale di decennio. Il 10 aprile, scrive Bocca, mi telefonano da Roma. Una voce di donna mi chiede se sono pronto a intervistare il latitante, cioè Franco Piperno, fisico ed ex fondatore di Potere Operaio. La faccenda sembra un po' irreale, fra un gioco di società e un telefilm sui servizi segreti, scrive Bocca. L'incontro avviene di notte. Piperno dice che è in atto la più massiccia operazione repressiva dal 68 a oggi e che sono stati colpiti personaggi che hanno cercato in questi anni di dare ai bisogni insorgenti una meta politica. E aggiunge, la violenza giovanile non è qualcosa che si possa predeterminare. Il terrorismo diffuso è parte integrante di un fenomeno più generale, l'emergere in forme irrazionali di un nuovo soggetto sociale. L'intervista finisce. Piperno viene portato al sicuro e mentre Bocca si dilegua incrocia dei giovanotti barbuti e la redazione de Il Male, celebre settimanale di satira dove lavora anche un certo Vincenzo Sparagna, che sul Male si firma Tersite e da lì a poco fonderà quella che è forse la rivista più esplosiva nella storia dell'editoria italiana, Frigidaire.
Ma onestamente non ricordo di aver incrociato Bocca, ma io ricordo che invece col Male, proprio subito dopo che era esploso il caso 7 aprile, cioè l'arresto di una serie di amici e compagni di Potere Operaio, dell'autonomia, era rimasto fuori per caso il Franco Piperno. Franco Piperno veniva descritto da quell'incredibile inchiesta sui giornali come uno dei capi delle Brigate Rosse, eccetera, ed era il nemico pubblico numero uno. Noi lo conoscevamo benissimo, ovviamente sapevamo che tutta questa era una bufala pazzesca, insomma, e quindi pensammo di fare un'intervista sul Male a Franco Piperno. La facemmo non dove lui dormiva, si era rifugiato a casa di una compagna, mi pare di una ragazza, ma la facemmo a casa della mia ragazza dell'epoca, la mia fidanzata dell'epoca, che era Barbara Cannata. E lui venne e inscenammo questa intervista in cui lui era truccato con delle parrucche, un cappello, insomma, una specie di sciarpa, era in una posizione così molto scherzosa. Io lo intervistavo molto seriamente battendo a macchina e facevamo questa intervista che era naturalmente un'intervista totalmente paradossale in cui lui sì, naturalmente non solo rivendicava di essere uno dei capi delle Brigate Rosse, ma spiegava riunioni immaginarie della direzione strategica, tirava in ballo da Massimo Cacciari a quello a quell'altro, insomma, fondato tutto anche su un gioco delle parti. Di lui che era tutto contento che avessero arrestato Toni Negri, perché lui ce l'aveva con Toni Negri che non capiva niente di informatica ed era professore di cattedra, mentre lui era semplicemente ancora, mi pare, un incaricato di fisica. Quindi era molto molto paradossale. Tutta l'intervista era, diciamo così, una provocazione al giudice Calogero, ai vari inquirenti, nonché agli organi stampa. Fu uno scherzo che combinammo insieme. Poi ci rivedemmo un'altra volta, in un'altra occasione, facendo invece una serie di scatti fotografici, come una specie di piccolo fotoromanzo sull'avventurosa vita clandestina di Franco Piperno, in cui lui era una volta vestito da chef in un ristorante, incontrato in un ipotetico ristorante, un'altra volta aveva una tuta mimetica, un'altra volta ancora c'era tutta una specie di sequenza fotografiche in cui lui mi fermava vestito da carabiniere, io documenti, io facevo finta di cercare i documenti, non li trovavo, poi lo riconosceva, ah ma sei Franchetiello, ah tu sei Vincenzino, lo so, eccetera eccetera. Poi un'altra scena ancora, lui era un prete, io gli chiedevo l'assoluzione a Lourdes, ma poi riconoscevo che era Franchetiello e viva Gesù. E poi c'era un'altra scena ancora in cui lui era comandante di aereo, aveva la divisa da comandante di un aereo e stava per partire per destinazione ignota, eccetera eccetera. Devo dire che rispetto a quell'inchiesta 7 aprile noi facemmo anche un falso clamorosissimo di cui spesso si parla, che è il falso di Tognazzi capo delle BR. Però la trovata di mettere Tognazzi capo delle BR era un modo per denunciare il fatto che accusavano il mio amico carissimo Scalzone e il buon Piperno di essere i capi delle Brigate Rosse, cioè era allo stesso livello di verosimiglianza. Questa cosa non viene mai ricordata, cioè si ricorda che Tognazzi era molto spiritoso, partecipò a tutto questo scherzo, fece finta di essere arrestato da noi truccati da carabinieri. Poi il falso che facemmo era triplice, perché c'era il Paese Sera, il Giorno e la Stampa che davano tutti la stessa notizia dell'arresto di Tognazzi, insomma tantissima gente ci credette. Però quella è una denuncia proprio della storia del 7 aprile, che oggi nessuno lo ricorda, perché nessuno si ricorda manco più di questa storia del 7 aprile. Che poi lui scappò in Francia dopo questa clandestinità e venne arrestato in Francia e io andai a Parigi, insomma, con altri del male, e seguì un attimo questa sua presenza alla corte tribunale francese. E noi organizzammo una singolare protesta come gruppo anticatatonico immobilista, che era un'invenzione del male, il movimento immobilista, che il cui slogan era perché stare fermi quando si può essere immobili. E occupammo il Beaubourg, vestiti da flic, da poliziotti, occupammo proprio il Beaubourg, il quarto piano del Beaubourg, per arrestare delle statue, insomma un'iniziativa molto paradossale che uscì sui giornali francesi dicendo abbiamo raccolto l'appello di Franco Piperno che ha detto non mi voglio muovere di qui, quindi è un immobilista anche lui. Ah senti, no, ti devo però leggere questa bellissima vignetta su Piperno, che c'è un Piperno con l'aria schifata disegnato da Andrea, quindi non me lo posso raccontare, ma è bellissimo. E da fuori campo uno dice, ah non rispondi, te faremo fucilare. E lui risponde, me ne in Piperno. Te faremo fucilare, me ne in Piperno. Insomma ci abbiamo scherzato molto su queste storie di persecuzioni giudiziarie.
L'Andrea menzionato da Sparagna è l'eroico fumettista Andrea Pazienza, al quale quindi dobbiamo, tra le tante invenzioni, anche quella di un verbo intransitivo pronominale, impipernarsi. Io mi impiperno, tu ti impiperni, egli si impiperna, eccetera, eccetera.
Questa rivista si chiama Frigide perché praticamente è un congelare certe immagini di questi tempi, di questi anni, eccetera, per una ipotetica quanto improbabile, peraltro non prevista posterità.
Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile. Di Massimo e Ivan Carozzi. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.